Dal Vangelo secondo Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Lode al Signore sempre. Oggi, ce lo siamo già detti, è la festa di San Giuseppe. E il brano che abbiamo ascoltato è quello che si sente nella messa di San Giuseppe. È l'Evangelista Matteo che racconta l'Annunciazione a Giuseppe. Maria è una contemplativa. Maria riceve la visita dell'angelo che gli parla chiaramente, mentre Giuseppe deve fare le vie alternative, che noi chiamiamo le vie alternative del sogno, della meditazione. La vita di Giuseppe si svolge in tre step, e che questi tre step, essendo parola di Dio, servono anche a noi. E abbiamo l'Annunciazione a Giuseppe, abbiamo la fuga in Egitto e abbiamo il ritorno dall'Egitto. Vediamoli brevemente, questi tre, anche se già li conosciamo, ma attenzione, voler cercare delle cose nuove. La parola di Dio è sempre nuova, anche se già l'episodio lo conosciamo, una volta che viene raccontato, una volta che viene portato di nuovo alla conoscenza, questo episodio si incarna nella nostra vita. Ecco la bellezza della parola di Dio. L'Annunciazione a Giuseppe: Giuseppe e Maria sono fidanzati. E il matrimonio avveniva in due fasi. La prima fase era quella del contratto, quando i due papà si mettevano d'accordo per quanto volevano di dote affinché si prendesse la femmina, la sposa, ecco da qui nasce la dote, e poi passava un anno circa il tempo di realizzare le cose, ti do questo pezzo di terra, ti do questo, quindi, e dopo un anno andavano a vivere insieme. Ovvero era la donna che andava a vivere nella casa del marito, quindi l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una carne sola, e proprio non bisogna prenderlo alla lettera, perché l'uomo rimane a casa sua, è la donna che si sposta. Quindi è un significato alto, è il significato di lasciare i modelli del papà e della mamma, e devi inventarti una vita tua, una vita nuova, senza ricalcare i modelli, e soprattutto taglia il cordone ombelicale. E in questo anno di fidanzamento, quindi non vivevano insieme. E l'Evangelista dice che Maria rimane incinta senza che Giuseppe la conoscesse, ovvero i famosi rapporti prematrimoniali non esistevano assolutamente a quel tempo. Quindi succede un patatrac, nel senso che Maria rimane incinta per opera dello Spirito Santo. E viene detto chiaramente, quella di Giuseppe è una paternità spirituale ed è molto importante sottolinearlo perché c'è una paternità biologica, la paternità è biologica dove, come tutti gli animali, come tutti i mammiferi, si fa un figlio, si fa una cucciolata. E poi c'è una paternità spirituale che appunto, mentre il primo è essere genitore, la paternità spirituale significa far crescere il figlio o la figlia nello spirito. E giorni fa ho parlato domenica, no, ovviamente ho parlato sabato, la preghiera del cuore di Abramo e Sara, che non avevano figli, ma avevano generato tante anime, perché sia Sara che Abramo avevano una paternità e una maternità spirituale. Ecco che allora, oggi mi ha telefonato suor Loretta, ve la ricordate? Una maternità spirituale hanno le suore, non si sposano, non hanno figli, ma hanno queste giovani generazioni, specialmente i salesiani o altro. Teniamolo presente perché tutte le persone a cui noi diamo il Vangelo, a cui noi facciamo conoscere il Vangelo, diventano figli nostri. E quindi abbiamo una responsabilità, specialmente per noi nel gruppo di preghiera, tante persone si affezionano, poi molti transitano, vengono, si ripuliscono, hanno una grazia e se ne vanno, va bene così, è l'oasi. Altri invece rimangono e sono figli nostri. Quindi teniamolo presente e noi saremo responsabili per sempre delle persone, come dice il piccolo principe, che abbiamo addomesticato, queste persone che abbiamo portato a Gesù. Noi saremo sempre responsabili, quindi non possiamo dire che mi interessa, oppure va bene. Sì, possiamo, poi ognuno è libero. E possiamo sempre seguirli con la preghiera. Comunque, tornando a Giuseppe, Giuseppe ha questa paternità spirituale nei confronti di Gesù. E Maria rimane incinta e Giuseppe 2 più 2 fa 4. E dagli apocrifi sappiamo i dubbi di Giuseppe. Il Vangelo non ne parla, ma i dubbi di Giuseppe dice: ma qui qualcuno si è finto un angelo. Ha fatto il patatrac e adesso me la vogliono affibbiare a me. Dice, io, quella donna trovata incinta prima del matrimonio veniva e doveva essere lapidata. Ma Giuseppe non se la sente di fare questa accusa pubblica. Dice, io la rimando a suo padre, cioè spezzo il fidanzamento, il matrimonio, perché era già da suo padre. E quindi se la sbriga lui quello che vuole fare, io non me la sento. E mentre sta pensando a queste cose, ecco, sta pensando a queste cose, ecco che l'angelo gli appare in sogno. E non è un sogno, ma è una meditazione. Quante volte diciamo respiraci sopra? Perché molte volte la soluzione ai nostri problemi non viene dalla mente, ma anzi la mente le complica le cose. Io più volte dico respiriamoci sopra e più volte ve lo dico come testimonianza. Ci sono delle situazioni che umanamente io non riesco ad accettare e umanamente non riesco a capire. E ancora tuttora ci sono delle cose che se io ci respiro li capisco perfettamente. Quando si avvia il pilota automatico, queste vengono dei flash e mi sembrano delle ingiustizie, delle cose terribili, cose. Ci respiro e ritornano di nuovo perché Dio scrive dritto su righe storte. Teniamolo presente. E la vita non è mai come noi ce la siamo immaginata. Io non mi sarei mai immaginato di vivere questo mio ministero sacerdotale in questa maniera. Cioè, proprio un'invenzione bella e buona da Dio. Non è che io, ecco il Signore, io marcerò davanti a te e ci devo respirare perché se si attacca il pilota automatico mi sembrano delle cose assurde. Però è questo. E allora Giuseppe sta pensando a queste cose. E qui il sogno è l'attività cerebrale. Ve lo ricordo, sono le vibrazioni, le frequenze da 0 a 4 Hz, sono le onde delta ed sono del sonno profondo. E sono 4 ore per notte. Noi dormiamo 4 ore per notte e smettiamo di voler dormire 8-10 ore. Poi stai lì a poltrire sul letto, questo è un altro discorso. Ma il sonno vero e proprio da 0 a 4 Hz di frequenza e delta sono 4 ore. Poi da 4 a 7 sono le onde teta, che sono quelle della meditazione, del sogno. Quando ti addormenti e cominci a contare le pecore, e quando ti stai risvegliando, quindi da 4 a 7, che sono le stesse onde quando facciamo la preghiera del cuore, mi pare che l'abbiamo fatto mercoledì scorso, abbiamo fatto qualche esercizio e poi il silenzio. Ecco che allora i due emisferi, uno si chiude, l'altro si apre e cominciamo ad avere delle immagini. E delle immagini che abbiamo pure con il canto in lingue. Con il canto in lingue noi abbiamo pure queste frequenze. E ovvio, se lo facciamo 30 secondi, no. E poi abbiamo le onde alfa, che sono quelle da 7 a 13, che sono quelle che state usando voi. E tu stai sentendo a me. E dici, Marianna avrà riordinato la cucina? Oppure quando torno devo trovo tutto? Oppure tu pensi dietro, stai pensando, ma la principessa è rimasta sola a casa, ma magari e così via. Sono le onde alfa. Poi da 13 a 39 sono le onde beta, che sono quelle che sto usando io. Che sto cercando di ricordarmi, nel frattempo guardo Mimosa, guardo Anna Maria, guardo Maria e cerco di attirare l'attenzione. Poi da 40 in su sono quelle della paura o di grandi piaceri. Sono quelle il massimo e lo vediamo anche dagli occhi. Giuseppe sta pensando, non sta dormendo a queste cose. E ieri sera si è parlato di sogni a Oleggio, e ci sono varie tipologie di sogni, c'è stato quello del seminario del sogno, e ci sono dei sogni papale-papale, ecco, mi viene in me, ieri Margherita del gruppo di Roma mi racconta un sogno. Mi racconto un sogno e questo sogno era molto semplice e sulla dinamica di una mistagogia che io poi la sera ho fatto al gruppo di Ponte Cagnano. Quindi non è che dobbiamo sempre pensare chissà che cosa, sono a volte cose terra-terra, anche se a volte ci sono dei misteri. Io personalmente preferisco sempre respirarci sopra, sulle varie scelte che devo fare, oppure con il canto in lingue, che ancora più potente. E a proposito, qualche sera lo dobbiamo rifare, però ecco, ce ne vuole mezz'ora, come mezz'ora facciamo di meditazione. Ricordiamoci, Apocalisse 8:2, si fece mezz'ora di silenzio nel cielo, nella dimensione spirituale, e si aprirono i sigilli. Da che cosa si capisce che un sogno è autentico o è soltanto una paranoia? O a volte vogliamo mettere una pezza, che appena ti svegli hai la forza per realizzare quello che hai visto. Giuseppe si sveglia da questo sonno, si sveglia da questo torpore, da questo abbacimento, e si sveglia e prende Maria come sua sposa. Ecco, da qui si vede, è il sogno d'azione. Ti dà la forza per fare una determinata cosa. Paolo sogna il Macedone che gli dice passa di qui ad evangelizzare, Paolo parte. Sono sogni d'azione. Quindi Giuseppe risolve la sua vita non con la mente che mente. Giuseppe, e questo capita anche a noi, teniamolo presente, perché noi abbiamo delle situazioni che non riusciamo a spiegare razionalmente. Stiamo sempre lì come il moscone davanti alla finestra, davanti allo specchio, che non riesce a uscire, oppure se ci riflettiamo con la meditazione, troviamo e la soluzione per non restare ferito e deluso, contuso dal progetto iniziale che noi abbiamo. E quindi questo è il primo step. E questo figlio viene dallo Spirito Santo, lo chiamerai Gesù, che Gesù è il nome che viene dal cielo, che significa Dio salva, perché salverà il suo popolo dal peccato e quindi accetta e vive questa prima dimensione, anche se poi questo bambino che doveva essere il re e vanno a Betlemme non viene accolto, li lasciano fuori, li lasciano, e addirittura una volta, siamo sempre nel Vangelo di Matteo, questo bambino nasce e viene subito perseguitato, lo vogliono subito ammazzare. Ammazzare e Giuseppe deve, ecco qui, sogna di nuovo che il bambino è in pericolo. Non è che c'era a quel tempo la televisione, c'era internet e quindi le notizie arrivavano vaghe, e ancora oggi in alcuni paesi poveri le notizie arrivano vaghe, e Giuseppe sente questa notizia, riceve l'avviso dell'angelo, che è una cosa difficile, perché Giuseppe deve andare all'estero. Quindi dalla Palestina arrivare in Egitto era un viaggio, e considerate che in Egitto si parlava un'altra lingua, come i nostri quando andavano in America emigrati, si parlava un'altra lingua, punto. Poi doveva campare e doveva dar da mangiare a sua moglie, doveva dar da mangiare al bambino, quindi doveva lavorare, doveva cercarsi un lavoro. Giuseppe non sta lì a dire di chi è la colpa, Erode, colpa di Erode. Erode tra l'altro non è nemmeno il re legittimo, perché è un moabita, non è di discendenza regale, Caifa. No, Giuseppe si attiva, teniamolo presente, perché molte volte noi cerchiamo un colpevole, bisogna agire. Ecco qui, lui si sveglia, prende Maria, prende il bambino e fugge in Egitto. E rimane in Egitto. Non sappiamo quanto tempo rimane, però sta un periodo dove lui si è attivato. Ecco qui, nelle varie situazioni della vita dobbiamo attivarci, non stare lì a cercare di chi è la colpa o cosa. Cerchiamo subito, svegliamoci da questo torpore, svegliamoci. Giuseppe è l'uomo che si sveglia, anche se stasera mi hanno regalato Giuseppe che dorme. Giuseppe che dorme, il Papa mette i bigliettini sotto la statuetta di Giuseppe che dorme. Giuseppe dorme, sì, ma è un uomo che si sveglia, e più che altro è un uomo che medita, e attraverso la meditazione non smetterò mai di dire quanto è importante questa meditazione silenziosa, dove noi possiamo percepire il progetto di Dio per noi. E terminato questo step della fuga in Egitto, c'è che Erode muore. Dopo che Erode muore, allora Giuseppe può tornare di nuovo in Palestina. Però il successore di Erode è Archelao, che è peggio di lui. È peggio di Erode, quindi lui ha paura di tornare in Giudea e allora preferisce andare nella periferia e quindi sceglie Nazareth. Sceglie Nazareth e inconsapevolmente lui realizza una profezia e la profezia sarà chiamato Nazareno. Nei Vangeli non viene nascosta la paura, ci sono persone che hanno paura, compreso Gesù, che nell'orto degli ulivi ha paura e non è che viene nascosto. Addirittura Matteo, Marco e Luca, i tre evangelisti, raccontano di come Gesù era angosciato, di come Gesù addirittura sudava sangue, che è questa rottura dei capillari, come un infarto, dalla troppa paura. Quindi Giuseppe ha paura, non viene nascosto, ma attraverso la paura di Giuseppe si realizza una profezia. Ecco allora, quando noi abbiamo paura, quando noi siamo, ricordiamoci che Dio si serve pure delle nostre paure, si serve pure dei nostri limiti, delle nostre povertà per realizzare il progetto di Dio. Io marcerò davanti a te. Quindi lui ti guida in questa vita che dal punto di vista razionale magari non riesci a comprenderla. E anche qui ricordate l'altro Giuseppe, Giuseppe l'ebreo. Giuseppe il sognatore che addirittura prende l'invidia e la gelosia dei fratelli e racconta questo sogno dove tutti si piegavano a lui. E quando incontra i fratelli che si spaventano, dice adesso questo ci ammazza, lui dice chiaramente: Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Lui viene mandato schiavo in Egitto e proprio in Egitto, dove doveva trovare la morte, lui diventa il viceré del faraone. A volte la nostra storia parte male e noi diciamo: ma a che gioco giochiamo? Ma il Signore si serve di queste cose per portare salvezza non soltanto a te, ma a tante altre persone. Quindi ringraziamo il Signore per questo progetto meraviglioso che c'è. E anche qui Giuseppe ha questo sogno e viene guidato, si sveglia, prende Maria e Giuseppe e va a Nazareth. Significa questo, Maria Gesù, e questo significa anche per noi, molte volte mi domandano: ma ho sognato questo, che significa? Se non lo capisci tu, non te lo posso spiegare io, perché se il sogno viene da Dio, lo capisci, ti svegli e agisci e fai quello che senti, quello che hai capito. Lo devi capire tu. Ecco qua. Quindi è l'invito oggi. Maria, noi la preghiamo e ringraziamo il Signore per Maria, Però c'è quel canto, Maria, l'irraggiungibile. A volte Maria mi sembra irraggiungibile perché lei parla con gli angeli. Io pure vorrei parlare, parla con gli angeli, parla così. E, mentre Giuseppe è quell'uomo che medita, l'uomo della contemplazione rumorosa per noi che siamo in questo contesto carismatico, oppure sta lì, respiraci sopra e fai della tua vita una meraviglia, fai della tua vita una meraviglia ed è quello che chiediamo a Giuseppe anche noi stasera e lo facciamo invocando lo Spirito. Ti vogliamo invocare, Spirito Santo, perché questa è una notte magica, è una notte bella, è una notte di festa dove ciascuno di noi, Signore, vuole attivare questa parte meravigliosa della contemplazione, del sogno, della meditazione, per riuscire a cogliere il mistero della nostra vita, perché ogni cosa che ci succede ha una spiegazione non logica, non razionale, ha una spiegazione spirituale. C'è un bellissimo libro che ho letto tanti anni fa di Dyer che dice: ad ogni problema materiale c'è una soluzione spirituale. Ed è proprio così. Ad ogni nostro problema Gesù ha la soluzione. Soprattutto ci fa capire quelle situazioni che viviamo a volte come disagio. E allora, Spirito Santo, vieni stasera ad aprire i nostri cuori, vieni stasera a riempirci della tua presenza e della tua potenza. Amen. Vieni, Spirito Santo.